non devi cercare, non devi aspettare.
Mettiti ad Huddle, del football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you. Vai Perazzi!
Connettiti ad Huddle e il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare. E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Amiche e amici dello sferoide prolato, benvenuti alla 16ª puntata della 5ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non tutto attaccato. Questa sera insieme a me Giovanni Ganci per parlarvi di football americano, NFL, vari eventuali, ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunato, Alberto Cantù, Mattia Righetti e Alessandro Taraschi. Grazie, vi ho ricordato tutti perché siete pochi, le più facili.
Grazie. E noi ha dimenticato qua dal nord-ovest.
No, Massimo Foglio l'ho detto.
Adesso?
No, che porta, voglio dire, porta che l'abbia detto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, giusto, vedi? Vabbè, è l'età. Che ci volete fare? Benissimo, buonasera a tutti. Spero abbiate passato bene il Natale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è l'ultima puntata del 2020. Che emozione. Poi ci sentiremo l'anno prossimo. Visto che non siamo in ufficio, ci siamo un po' risparmiati il se non ci vediamo più, ci vediamo l'anno prossimo. Che tanto faceva tristezza. Dai, iniziamo come sempre, appuntamento fisso ancora per un'altra puntata. La prossima non c'è più il Monday Night, quindi ultimo no. Appuntamento. Nella prossima c'è solo il Sunday.
Che tristezza.
Si sono frecati il Monday. Quindi ultimo appuntamento con Monday Night. Nella scorsa notte i Buffalo Bills hanno, diciamo, camminato sopra i New England Patriots 38-9. La vittoria per Buffalo che legittima il suo seed numero 2 e insomma sembra essere davvero una delle poche, se non l'unica squadra che abbia la possibilità, qualche chance di poter fermare i Kansas City Chiefs. Qualche numero perché volevo chiedervi un parere sulla stagione delle due squadre. Cominciamo con quella di Buffalo. Quarto attacco assoluto della Lega, secondo su passaggio, decima difesa assoluta della Lega, ottava su passaggio, Le tre partite che hanno perso sono state con i Titans e con i Chiefs e quella famosa con i Cardinals, con la ricezione a tempo abbondantemente scaduto di DeAndre Hopkins sul passaggio dell'Ave Maria di Kyler Murray. Diciamo che l'andamento della stagione dei Bills è stato tale, tranquillo e lineare, che alla fine noi stessi ne abbiamo parlato poco rispetto a magari altre squadre un po' più sbarazzine, ecco. Quindi io volevo chiedere un vostro parere su questa squadra, sul lavoro fatto dal suo head coach, su Josh Allen, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, come la vedete in questi playoff, ma in generale nel futuro? Dai, qualcuno
parto
che inizi.
Parto io che a me sono sempre piaciuti i Bills quest'anno. Secondo me veramente possono essere la squadra che può vincere, perché l'attacco l'abbiamo visto, è maturato quest'anno tantissimo. La difesa io spero faccia ancora un salto di qualità, perché è vero che è buona ma non è ottima come era l'anno scorso, e ricordiamo che l'anno scorso in campo ci stava molto molto
soprattutto
di più.
Scusami Giorgio, ti interrompo perché ho visto, vai, le statistiche prima sul gioco di corsa, cioè concede veramente tanto.
Esatto, e cosa che invece l'anno scorso non faceva, nonostante appunto l'attacco non era stellare, quindi la difesa tirava la baracca, la tirava bene, li ha portati veramente molto avanti l'anno scorso. Spero che sia solo una questione un pochino di concentrazione e che riescano nei playoff a trovare la forma giusta per praticamente fare il salto di qualità definitivo, tornando al livello dell'anno scorso, anche perché l'organico tutto sommato della difesa è analogo, quindi il talento c'è e le capacità ci sono. Se faranno quel salto possono davvero essere pretendenti al titolo.
Qualcun altro che vuole inserirsi su, non io, siate timidi.
Io faccio un ode a Stefon Diggs, perché ieri sera nel Monday Night ha dimostrato tutto il suo valore una volta di più, ha stabilito tutti i record possibili immaginabili per i Buffalo Bills, è la prima volta che un ricevitore cambia squadra e fa 120 ricezioni nella nuova squadra, e ha aiutato Josh Allen a una crescita vertiginosa in questa stagione, nonché a superare anche per Josh Allen nella miriade di record che sono stati infranti quello di Jim Kelly con il maggior numero di passaggi da touchdown lanciati per Buffalo. Tra l'altro ne ricordo un altro molto interessante di record che non riguarda Stefon Diggs, ripeto che ha fatto una stagione straordinaria, come dicevamo anche la scorsa settimana ha fatto parte di una win-win trade tra Buffalo e Minnesota. L'altro record molto particolare è il maggior numero di ricevitori che hanno segnato un touchdown per la stessa squadra, ovviamente è stato stabilito dai Buffalo Bills, dovrebbero essere 13, correggetemi se sbaglio, tra cui c'è anche Josh Allen, perché ha ricevuto un passaggio pure Josh Allen, e sono veramente tantissimi e testimoniano di quanto siano fluidi in attacco. Hanno avuto forse un paio di partite al massimo in cui non sono stati particolarmente brillanti in attacco, ma hanno davvero un potenziale molto interessante per giocarsi anche un'eventuale super sfida con i Chiefs, che sarebbe veramente divertente da vedere.
Sì, che tra l'altro oggi, adesso non me la ricordo bene, ma avevo detto una statistica molto interessante che, diciamo, riassume bene l'efficienza dell'attacco di Buffalo, che finora in tutte 15 le partite avevano raccolto almeno 20 o 25 primi down a partita. Non mi ricordo se erano 20 o 25, forse 20, perché
20. 20,
ok, 20. 25 sono un po' troppi. Mi sono un attimo preoccupato per l'infortunio di Beasley, perché sarebbe veramente un brutto colpo, anche se hanno riattivato John Brown questa notte e probabilmente per i playoff potrebbe tornare, però perdere Beasley sarebbe un brutto colpo, anche se nelle ultime tre partite ho notato un uso più convinto e anche più efficace ed efficiente di Zach Moss, perché evidentemente Singletary non... quest'anno è involuto, non so se sia colpa sua della linea d'attacco, di un attacco più focalizzato sul passaggio o che, però se Buffalo trova un gioco di corse abbastanza affidabile, che riesca a dare man forte a Josh Allen, che comunque con le gambe è tranquillamente in grado di correre anche lui, potrebbero essere veramente infermabili, e soprattutto dato che questo qua è un gioco di momentum, non sto dicendo che siano più forti dei Chiefs, però arrivano ai playoff molto più lanciati dei Chiefs, che comunque domenica abbiamo visto quanta fatica abbiano fatto a scrollarsi il dosso ai Falcons, che sono una buona squadra sulla partita secca, ma non sono sicuramente irresistibili.
Ecco, Mattia ha centrato un altro punto oltre a quello segnalato da Giorgio. Secondo me il gioco di corsa, volendo trovare il pelo nell'uovo, è quello che è mancato probabilmente ai Bills quest'anno. Vi confermo invece che sono il record di ricevitori e dovrebbero essere diventati addirittura 14, se non vado errato, perché ha segnato domenica, lunedì, anzi Lee Smith, che non mi sembra fosse nella lunga lista precedente che vedeva Stephon Diggs, Cole Beasley, Isaiah McKenzie, John Brown, Joey Kumerow e i tight end Tyler Croft a guidare il gruppo insieme a Dawson Knox. No, ne avevano già preso, quindi Lee Smith era già nella lista, insomma una lista lunghissima veramente, 13 giocatori.
Vi aggiungo un'altra statistica che può essere o meno utile per un ragionamento, è che quest'anno i Bills sono più o meno con il a spanne, prendetelo, con il 60-65% di giochi su passaggio e il resto corsa, quindi stanno molto diciamo molto sbilanciati, no, però sono sbilanciati, ecco, da questo punto di vista.
Aggiungo solo una cosa al volo, sono sbilanciati tra l'altro nei lanci molto sul profondo, perché sul corto vanno quasi solo su Beasley. Secondo me l'arma a sorpresa che possono usare i playoff invece sono i tight end, che non sono malaccio ma sono secondo me sottoutilizzati, ma potrebbero veramente essere l'arma nel playbook da mettere, perché gli altri non se l'aspetteranno.
Allora, vi aggiungo ancora un'altra nota, in modo che poi dopo diamo la parola ancora a chi manca. Nella pre-regular season tra Chiefs e Bills, i Chiefs vinsero 26-17, praticamente tanto il field goal all'inizio dei Bills sono stati quasi sempre in controllo dell'incontro, ecco, non hanno mai avuto problemi, e da parte di tutte le squadre non ci furono poi questi grossi numeri, ecco. Da questo punto di vista c'è fu una partitura di Edwards-Helaire con 160 yard, ma per esempio Mahomes 225, addirittura Josh Allen tenuto a 122 yard, tutti i Bills tenuti a 200 yard di total offense. Cioè, come a dire che se i Bills non riescono però a mettere in moto l'attacco, quest'anno non possono aspettarsi che la loro difesa faccia quella differenza che abbiamo visto fare in alcune partite l'anno scorso.
Però era anche una brutta giornata, mi sembra che piovesse e ci fosse anche parecchio vento, perciò forse anche un po' per quello che gli attacchi, anche quello dei Chiefs, non è stato particolarmente impressionante.
Era anche a inizio stagione, nel senso che
era week 6.
Sì, la difesa dei Bills comunque qualche segnale di vita in più l'ha dato, cioè è andata il lento progresso più o meno per tutta la stagione. E se dovessero incontrare i Chiefs, dubito che si farebbero trovare impreparati come invece hanno fatto in Week 6 quando Edwards Hilaire gli corse sopra. Secondo me sì, sono una squadra più in forma. Io, poi magari sui Chiefs ci torneremo, comunque avrò modo di parlarne. Non li vedo molto in difficoltà come può sembrare, però i Bills sono senza dubbio la squadra che arriva con più entusiasmo, e in questo mi ricordano tanto i Ravens dell'anno scorso. Lo dicevano anche ieri durante il broadcast in diretta, che è una squadra che proprio si diverte a giocare a football, è proprio solare, cioè è chiaro che quando le cose vanno così bene, quando hai fatto una stagione così bella, hai tutti i tifosi alla tua, diventa tutto più facile. Teniamo conto però di un fattore, che non si tratta di una squadra con un'esperienza esagerata ai playoff. Hanno giocato, se non sbaglio, dal 2017 in poi due partite, una persa contro Jacksonville, una partita terribile, e una l'anno scorso spettacolare contro i Texans, in cui emersero tanti limiti secondo me da parte di Josh Allen nel gestire le partite. Il punto è che il Josh Allen di oggi è nettamente, e ripeto nettamente, superiore al giocatore visto negli anni passati. Quindi io la cosa che aspetto di più è probabilmente questa qui, vedere come impatta a livello mentale sia la squadra in generale, ma in particolare Josh Allen, quando veramente le partite iniziano a contare sul serio.
Aggiungo solo una cosa rapidissima. Sì, può essere vero che la difesa dei Bills, cioè quest'anno i Bills sono molto più trascinati dall'attacco di quanto non erano lo scorso anno. La difesa non è al livello di quella dello scorso anno, ma è anche vero che se guardo il seeding dei playoff della AFC, io di difese dominanti non ne vedo. Non vedo nessuna squadra che abbia una difesa che si può dire accidenti, cioè questa è una difesa forte. Le difese più sto cercando l'aggettivo, non dico dominanti, ma le difese più preoccupanti, ecco, più preoccupanti per una squadra di rango possono essere quella dei Titans, che a me piace molto, può essere quella di Miami, che non sarà a livello medio, magari no, ma ha delle fiammate che possono essere davvero preoccupanti per chiunque, e lo ha dimostrato quella di Indianapolis. Ma non ci sono difese che dici, vabbè, questa squadra è trascinata dalla difesa. Cioè, secondo me, quest'anno nella AFC i playoff si vincono più con l'attacco che non la difesa. Si vinceranno mantenendo un buon livello in difesa, ma si vinceranno facendo un punto in più degli altri. E in questo i Bills sono messi bene.
Quindi dici che quest'anno toccherà alle difese vendere i biglietti?
Sì, secondo me sì. Beh, e pochi, anche perché non so quanta gente ci sarà allo stadio.
Ah, è che per quello che vendono i biglietti loro.
Non sono esperti, ma non è che ci perdono tanto, cioè c'è poca roba da fare.
Hai capito, mica fessi. Invece, parlando della seconda squadra in campo questa notte, gli England Patriots chiudono la stagione 6-9, prima esclusione dai playoff degli ultimi mille anni. E diciamo una stagione molto strana per New England. Allora, non stiamo qua a dire, ah, però io credevo questo 6-9, che poteva essere magari un 7-8, insomma, roba del genere. Eravamo sull'aspettato, era un miracolo se avessero fatto qualcosa in più, visti tanti opt-out a inizio stagione, la partenza di Brady e non solo, i problemi che hanno avuto anche durante l'anno di infortuni vari, e, insomma, voglio dire, non la definirei una stagione non vincente, perché è quello dice il record, ma assolutamente non da buttare. Ma quello che voglio chiedere a voi in generale non è tanto, ah, Belichick ha vinto la sua scommessa, non me ne frega assolutamente nulla, voglio dire, questo non lo possiamo certo dire dopo una stagione, ma chiedervi, vabbè, un parere su questi Patriots, e un parere sulla stagione di Cam Newton, che ancora non è detto che sarà il titolare della prossima partita, perché Belichick ha detto che non ha ancora deciso. E una piccola nota vi aggiungo anche qua: nelle ultime tre partite, sono tre sconfitte le ultime tre, quindi i Patriots erano 6-6 prima di questo filotto finale, la squadra ha segnato esclusivamente, solamente 24 punti, che sono veramente, veramente pochi, in tre incontri contro Rams, Dolphins e Bills. E poi voglio chiedere se avete notizie, se è già stato licenziato l'assistente che ha fatto chiamare quel challenge assurdo a Bill Belichick, che non capisco cosa gli sia venuto in mente a quella persona. Vabbè, a voi la parola.
L'assistente è già stato licenziato, e in più gli hanno anche addebitato il costo del telefono che ha rotto Belichick perché effettivamente no, parlando di Cam Newton, secondo me Cam Newton come tutti i Patriots ha fatto un po' quello che ha potuto. È stato chiamato, diciamo così, un po' all'ultimo momento, e chiaramente si è visto che Belichick non ha adattato il gioco dei Patriots alle caratteristiche di Cam Newton, ma ha piuttosto cercato di adattare Cam Newton al gioco dei Patriots. Questa è una cosa che dovunque venga fatta porta soltanto i risultati, non dico negativi, ma comunque mediocri, perché normalmente dovresti adattare, un buon allenatore adatta il gioco agli uomini che ha. Questo ovviamente non vuol dire che Belichick non sia un buon allenatore, ma evidentemente quest'anno aveva in mente di fare così, non gli interessava più di tanto adattare il gioco dei Patriots a Cam Newton. Ciò detto, io continuo a essere convinto che Cam Newton possa comunque essere un valore aggiunto per i Patriots in prospettiva di crescere un quarterback che potrà essere Stidham o potrà essere un altro quarterback che arriverà o dal draft o dalla free agency quest'anno. Però ripeto, io l'operazione Cam Newton l'ho vista più in ottica chioccia che non in ottica cerchiamo un giocatore per salvare la stagione, ecco, per cui non starei qui neanche a valutare più di tanto se Cam Newton ha fatto una stagione buona, cattiva, eccetera, proprio per la premessa che ho fatto all'inizio, nel senso che si è trovato un po' obbligato a fare un gioco che non gli si addice più di tanto. Poi vabbè, ci sono anche magari altri problemi, però questa è la mia impressione generale.
Secondo me, Massimo, non si tratta tanto di non aver voglia di adattare il gioco della squadra alle caratteristiche di Cam o di ritenere che proprio non sia giusto che quindi Cam dovesse adattarsi. Secondo me ci sono state chiaramente le difficoltà, ma il tentativo è stato fatto. Chiaramente le corse del quarterback sono una cosa che con Brady non si sognava di fare. Insomma, qualcosina si è visto, anche il fatto che hanno giocato tanto con personali più pesanti, mentre magari con Brady mandavano anche 5 fuori. Il vero problema grave dei Patriots, che c'era anche l'anno scorso con Brady, è la scarsità di talento offensivo di questa squadra, che rende tutto tremendamente più difficile, dai tight end ai wide receiver. A livello di running back hanno trovato Damien Harris, però voglio dire, non stiamo parlando di un fenomeno assoluto. E secondo me il problema è questo qui, perché se andiamo a vedere anche Tom Brady quest'anno non ha fatto una stagione da old pro, ma ha fatto numeri e in generale ha giocato molto meglio rispetto a quanto gli era stato possibile fare l'anno scorso, proprio perché non ci sono ricevitori in grado di separarsi, sono tanti rookie, tanti giovani o gente bollita. Edelman, con cui comunque Cam almeno a livello umano aveva creato una buona connessione, è stato praticamente tutta la stagione. E le conseguenze sono un po' queste qui. Sono d'accordo, cioè in realtà il mio punto finale è un po' lo stesso tuo, Massimo, che è difficile giudicare Cam solo in base a quest'anno. Per il resto non so che piani abbiano i Patriots, magari non lo sanno neanche loro in questo momento, ma dei Patriots diciamo che preferisco sempre parlare a bocce ferme, perché provare a entrare in testa Bill Belichick è qualcosa di cui non ho le capacità, diciamo.
Vabbè, detto che le bocce in questo momento sono abbastanza ferme, perché gli manca una partita contro i Bills per essere in vacanza.
No, bocce ferme post off season, intendevo Mauro. Cioè, non so
ok, dire ma cosa, per loro l'off season comincia tra 6 giorni, per cui non è che ci manchi molto.
Senti con che soddisfazione lo puntualizzo. Sì.
No, ma infatti l'ho fatto.
No. Allora, adesso è in corso la gara a chi pianta più chiodi sulla barra dei Patriots. Io, in qualità di conduttore di Cool Brand, tutto quello che dovevo dire, le soddisfazioni ce le siamo tolte, siamo stati noi a chiudere la barra, perché siamo stati noi a eliminarli matematicamente. Perfetto, abbiamo fatto il podcast, abbiamo detto quello che dovevamo dire, argomento chiuso. Allora, c'è la gara ad analizzare questa stagione. Questa stagione è già nata sotto brutti auspici, già tutti quanti, c'era un coro di gufi da qui a Boston, si sono separati, è finito tutto, è andato tutto quanto la cosa. La realtà sta in una delle cose che hanno detto anche Massimo e Alberto, e cioè che ci sono stati dei problemi di adattamento di innesto dell'elemento Cam Newton nel telaio dei Patriots, e la realtà è inconfutabile sotto gli occhi di tutti, è che in attacco giocano 4 scappati di casa, e credetemi, a Miami ne sappiamo qualcosa di schierare gli scappati di casa, per cui nella posizione di wide receiver ai Patriots giocano 4 scappati di casa. Cam Newton ha avuto dei problemi. Io l'ho visto contro di noi, ho visto gli highlights contro ieri, cioè Cam Newton sul lungo non lancia più, e quando lancia escono delle cose immonde, fuori bersaglio, proprio delle cose brutte. Già nel medio comincia ad essere in difficoltà, per cui questo non è lo stesso Cam Newton di cui siamo abituati, il che non gli ha impedito comunque di lasciare il suo marchio nella storia dei Patriots, perché stanotte ha segnato il suo 13° touchdown su corsa, uguagliando il record di Steve Grogan. Steve Grogan è uno che giocava a New England, come sa bene Massimo, quando New England non era nulla, cioè era l'allegra brigata massacrata dai Bears nel
da Chicago, esatto. Era il QB del Super Bowl.
Quindi parliamo veramente degli anni dell'irrilevanza dei Patriots. Ecco, Newton comunque ha eguagliato un record che Brady non aveva neanche avvicinato, grazie, sono due giocatori completamente diversi. Comunque il suo marchio nella storia dei Patriots, volendo, lo ha lasciato. Lo lascerà anche in futuro? Questa è la scommessa di tutti. Cioè, in questo momento la pochezza del roster è evidente a tutti, ma io mi corre l'obbligo di evidenziare che a far deragliare la stagione dei Patriots è stato il Covid, perché hanno avuto un numero di opt-out non eguagliato da nessun'altra squadra. A questo punto uno può anche porsi il dubbio cattivo, molto andreottiano, del pensare male si fa peccato. Saranno stati tutti quanti che avevano paura per il Covid, o era anche gente che voleva sfilarsi da questo anno che nasceva sotto cattivi auspici? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Fatto sta che dopo i problemi sono continuati. Cam Newton aveva cominciato bene, poi si è ammalato e dopo che è rientrato ha fatto tanta fatica e non è mai più stato il giocatore che era a inizio stagione. Cioè, a far deragliare la stagione di Patriots, secondo me, è stato il Covid, che, buttato in una situazione che già di sua aveva problemi, ha portato al disastro annunciato. Disastro. Io avrei pagato tanti anni per finire 6-9, però per lo standard a cui erano abituati a Boston è un disastro, inutile nascondersi.
Aggiungo brevemente, Mauro, sono d'accordo sul discorso del Covid anche in relazione a Cam, in relazione all'inizio di stagione dei Patriots, per quella sfida contro i Chiefs di inizio stagione in cui Cam non ha potuto giocare. Io quella partita me la ricordo per averla vista live, e inizialmente i Patriots hanno messo molto in difficoltà Kansas City, e anche con Brian Hoyer ne hanno riusciti a muovere un attimino il pallone. Poi beh, Hoyer è Hoyer e le cose sono andate male abbastanza presto. Però forse quella partita avrebbe, cioè anche solo un risultato buono o addirittura una vittoria contro Kansas City avrebbe cambiato tante cose, secondo me.
Anche a livello psicologico, cioè, assolutamente. Cosa che poteva aver peso, cioè, siamo sì. Contro i campioni, ce la giochiamo, li battiamo, sai. Poi magari Newton si ammalava uguale e finiva schifo lo stesso, però intanto. Verissimo. Diciamo che era una delle sliding door, cari a Giorgio.
Sì, è vero. Verissimo tutto quello che avete detto. Io però sinceramente il draft di Belichick non l'ho capito, ma non tanto per i giocatori scelti, ma per il fatto che principalmente le scelte sono arrivate per giocatori difensivi, quando ci sono dei problemi in attacco oggettivamente iper evidenti, e nulla è stato fatto per cercare di in qualche modo tamponare l'emorragia. E l'anno prossimo c'è da ridere, perché ci sono free agents, Tooney, McCarthy, Andrews, White, lo stesso Newton, e un cap di 40 milioni sulla carta. Non la vedo così bene la situazione. Poi, ovvio che dai giocatori scelti a Belichick sicuramente qualcuno verrà fuori e la difesa diventerà ancora più forte, però oggettivamente cosa fai? Fai un altro anno senza un attacco? Prenderai dei giocatori a draft, ma a tempo che questi crescano ti condanni veramente alla fine, tra quest'anno e i prossimi due, a non dico il nulla, ma veramente. Poi lui bravissimo, in ogni caso 6-7 vittorie, perché secondo me vinceranno ancora l'ultima, le riesce a tirar fuori, però non vedo un progetto nel, non dico neanche breve, ma neanche nel medio. E Belichick non è un ragazzino.
Comunque, guarda che i Jets sono lanciatissimi, eh? Attenzione alla prossima.
Bene, 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 perfetto. E continuiamo allora, dopo questa attenta analisi di Mr. Patriots, parlando ovviamente di playoff. Allora, manca una partita e adesso abbiamo una griglia un po' più completa, anche se i dubbi da dirimere sono ancora tanti. Allora, stiamo un attimo nella American Football Conference. In questo momento Kansas City si riposa, le wild card saranno Cleveland che va a Buffalo, Baltimore che va a Pittsburgh,
Noi andiamo a Buffalo. Cleveland va a Pittsburgh.
La NFL la mette diversamente. Che ti devo dire, ma do ragione a te. Il playoff pitch della NFL è diverso.
Ah, il playoff pitch, scusami, ho capito che parlavi della prossima
no,
settimana.
No, scusa, playoff pitch, niente. Cleveland va a Buffalo, Baltimore va a Pittsburgh e Miami va a Tennessee. E, ci sono tre squadre, Kansas City, Buffalo e Pittsburgh, che hanno già il loro accesso playoff sicuro, e tante altre che finiscono ammazzate, perché abbiamo Titans, Dolphins, Ravens, Browns e Colts, tutte con 10-5, e con poi ovviamente quelli che sono i vari tie break tra una e l'altra, che sono una cosa anche abbastanza complicata. Ho visto un riassunto dei tie break della situazione della AFC, veramente complicata.
Meglio di un sudoku.
Sì. Domenica avremo Tennessee che va a giocare a Houston, Miami che va a Buffalo, Baltimore che va a Cincinnati, Pittsburgh che va a Cleveland, Jacksonville che va a Indianapolis. Allora, l'ultima cosa che vi dico, e poi chiedo a voi un piccolo pronostico, voglio dire quello che volete, è che in questo momento sono padroni del proprio destino, che vuol dire se vinco mi qualifico, i Ravens, i Browns e il Miami sono padroni, cioè coloro e i Tennessee. Con una vittoria queste squadre sarebbero le quattro qualificate sulle cinque che sono in ballo, mentre invece per esempio l'Indianapolis non solo deve vincere, ma deve sperare anche una sconfitta di Tennessee per vincere la division e per arrivare ai playoff, vincere e sperare una sconfitta di Baltimore, di Cleveland o di Miami. Diciamo che Indianapolis è la squadra messa peggio tra tutte queste, detto in poche parole, come numero di probabilità. E vi posso dire una cosa, che una vittoria la vedevo sempre in questo riassuntino, per esempio una vittoria di Cleveland praticamente automaticamente butterebbe fuori il Miami. Perché dico Cleveland? Perché Cleveland va a giocare contro il Pittsburgh in questa rivalità, ma il Pittsburgh fa giocare la renna come quarterback e non Roethlisberger. E quindi
la correggo: se noi vinciamo a Buffalo siamo dentro no matter what.
Sì, l'ho detto.
No, tu hai detto che se Cleveland vince ci condanna fuori.
No, ho detto Indianapolis.
Ah, scusa.
Indianapolis quella messa peggio. Insomma, scusa. Detto questo, sarebbe facile dire che in questo momento i Colts sono quelli, sono quelli fuori e quelli che rimarranno fuori. Ma secondo voi ci sarà una tra Titans, Dolphins, Ravens che potrà perdere, dando ovviamente per scontata, se non siamo più vivi, la vittoria dei Colts sui Jaguars?
Noi abbiamo la partita più difficile, di sicuro.
E da voi non gioca Rudolph, degli altri?
No, da noi no, non gioca Rudolph.
Non gioca Rudolph, ok.
Da noi no. Noi ne abbiamo già a sufficienza di quarterback da far girare, non serve Rudolph.
No, degli avversari, che gli avversari lo mettono in campo Rudolph.
No, perché Buffalo si sta tecnicamente ancora giocando il secondo posto.
Quello è l'altro discorso. Cioè, voi giocate contro una squadra che non è qualificata.
Non è ancora tranquilla, non è ancora in vacanza.
No, è qualificata, ma deve lottare per ottenere la sua posizione da seconda, ecco.
Sì, esatto. Oltre a essere una squadra alle quali stiamo pesantemente sulle scatole.
Vabbè, quello...
Ma quello voglio dire, tra Pittsburgh e Cleveland va anche peggio,
ecco,
di noi.
Infatti.
Esatto.
Infatti mi ha stupito il riposo di Roethlisberger.
La decisione sì, o a meno che non ci sia qualcosa sullo stato fisico di Roethlisberger che non sappiamo, però sì, confesso che ha stupito anche me.
Cioè, beh, probabilmente
fa bene
sì.
Un turno. Non è parso in grande spolvero nelle ultime uscite, quindi secondo me un turno di riposo, anche a costo di far vincere Cleveland, ci può stare.
A me sinceramente, poi sono ovviamente favoriti, ma do quasi per scontato che vincano, però mi fa un po' paura Tennessee, perché Houston ha comunque Deshaun Watson e all'andata e hanno dovuto andare supplementari per batterli. E poi magari dopo le parole di Watt, perché comunque credo che abbia detto qualcosa anche in spogliatoio, ma mi sa che ne parleremo dopo.
Ne parliamo dopo.
Penso che Houston voglia giocare alla morte. Cioè, essenzialmente sono 4-11, finire 5-11 o 4-12 cambia ben poco, anzi cambia di più ai Dolphins, perché la scelta poi va loro, ma credo che daranno l'anima per tenerli fuori dai playoff. E considerando che comunque hanno Watson under center, non si sa mai. Poi Tennessee contro la difesa di Houston dovrebbe avere problemi a correre, a fare il proprio gioco, giocare la propria partita e vincere. Però diciamo che Baltimore con Cincinnati, che comunque tutto il rispetto del mondo a Cincinnati, oltre che per Giorgio per il fatto che ne hanno vinte due di fila, penso che Tennessee abbia quella più difficile, oltre ai Dolphins che chiaramente contro Buffalo, contro questi Buffalo è tanto dura. Però i Titans sono stati attenti.
No, Mattia, siamo a Natale, non siamo a Pasqua. Le resurrezioni non sono previste. T'assicuro, Houston non va da nessuna parte. Sono in uno stato anche fisico imbarazzante. Imbarazzante, eh? E J.J. Watt può sollecitare quanto vuole, ma quella squadra lì è allo sbando. Ma proprio tutto, come allenatore, come play calling, cioè, non ce la possono fare. Cioè, sono lontani mille miglia e ti assicuro... Stai tranquillo per i Ravens, perché i Bengals sono uno stato pietoso uguale, eh? Cioè, purtroppo ci sono delle squadre.
Giorgio, sei appunto l'attore di buone notizie stasera.
Purtroppo a me spiace, perché io spero che non vadano ai playoff i Colts, perché le altre mi stanno più simpatiche, però temo che Miami resterà fuori. Una regola che mi piacerebbe introducesse l'NFL: io all'ultima giornata vorrei che le squadre dell'AFC incontrassero sempre squadre dell'NFC, perché è una cosa che non sopporto, la possibilità di trovare le stesse squadre che fanno l'ultima giornata in regular season e poi la prima di playoff.
Ma invece le squadre, i calendari sono stati fatti così, mettendo le rivalità divisionali alla fine, proprio per evitare che le partite così in cui la gente faceva riposare Roethlisberger per non far vincere i Browns. Cioè, era questa la logica che era stata trovata neanche non molti anni fa. Però poi va così.
Passiamo di là, ci muoviamo, facciamo un giro.
Sì, anche perché di qua c'è poco, ci sono tante di quelle possibilità che possiamo far notte.
Dall'altra parte invece, al momento abbiamo Green Bay con il seed numero uno non ancora sicuro, al secondo New Orleans, che per come la situazione adesso ai playoff affronterà i Chicago Bears, al terzo Seattle che affronterà i Los Angeles Rams, al quarto il Washington contro il Tampa Bay. E anche nella NFC c'è un posto per fondamentalmente tre squadre, sono quattro, poi vi dico perché. Abbiamo Rams al sesto posto con 9-6, Bears al settimo con 8-7, alla pari con Arizona 8-7, ma i Bears hanno un tiebreaker migliore che rimarrà anche all'ultima giornata nel caso di arrivo in parità tra le due squadre. E l'altro dubbio è ovviamente quello della NFC East. Perché Washington controlla il suo destino, con la vittoria vince la division e va ai playoff. E al secondo posto della classifica abbiamo in caso di sconfitta di Washington, abbiamo Dallas che deve, abbiamo preso tra Dallas e Giants, quale delle due è giusto, tra Dallas e Giants abbiamo, sì. Dallas contro Giants, corretto, tra Cowboys e Giants, quella delle due che vincerà in caso di sconfitta di Washington sarà quella che andrà al playoff come vincitrice della division. In questo caso ovviamente abbiamo i Rams che sono padroni del proprio destino, addirittura i Rams sono padroni del proprio destino anche in caso di pareggio, non solo in caso di vittoria, e abbiamo ovviamente
anche in caso di sconfitta.
In caso di sconfitta?
In caso di sconfitta, se Chicago perde con...
Se Chicago perde o pareggia, voi andate avanti, esatto, sì, sì.
Noi
sì,
siamo
sì,
sempre al sesto seed e Arizona arriva al settimo. No, noi diventiamo settimo, dipende da quanto perdiamo con Arizona. Noi
sì, no, il discorso è che se Arizona... Settimo,
Arizona entra. al se, di Chicago.
Se Arizona, cioè l'unica speranza che Arizona di andare ai playoff è battere voi e sperare che Chicago perda, detto terra a terra.
Beh, in realtà battere noi.
E no, perché sì, se vince Chicago finiscono pari.
Ma buttano fuori i Rams.
Ma noi siamo... si arriva tutti no, dipende 9-7.
Di, 9-7 dipende voi di quanto perdete contro Arizona.
No, siamo ultimi
nella Vulsa?
Sì, perché è peggior record divisionale.
Ecco, questo scusatemi, era sfuggito.
Quindi bene, restereste fuori voi.
Esatto.
Quindi insomma,
noi siamo passati da 99% di possibilità di andare ai playoff prima della partita con i Jets. Dopo la partita con i Jets avevamo il 98%. Dopo la partita con Seattle abbiamo il 75%.
E Blake Bortles.
Eh?
E Blake Bortles.
No,
non ha ancora firmato.
Non ha ancora firmato? Accidenti.
No.
Gioca con la Renna anche loro. Comunque.
Gioca un ragazzo che noi abbiamo visto crescere. Vabbè, dai, detto questo, qua in questa nella NFC sono ancora da distribuire molti posti, nel senso che anche quello di Green Bay è ancora in dubbio. Cioè, Green Bay deve vincere l'ultima per mantenere il bye al primo turno. Perché se dovessero perdere e vincere il New Orleans. E New Orleans può passare al primo posto.
No. Se vince solo New Orleans?
No, perché Seattle no. Se vince va avanti Seattle.
Ma se vince anche Seattle va avanti Seattle.
Va avanti Seattle. Insomma, qua c'è un po' più di rimescolamento.
Ma avevamo detto che di qua era più facile.
No, qua no.
No,
è un casino.
Novità dell'ultima ora, Cooper Cup Covid list.
Ale.
Massimo, non mi fate mancare nulla.
Però sono 5 giorni.
Vabbè, 5 giorni poco all'entrare, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica fa il tampone negativo,
a meno che non sia uno di quelli positivi, falsi positivi, che si in 2 giorni si libera.
È un bel casino.
Voi non dovete darmi queste notizie così.
C'è stato un silenzio inquietante.
Ma scusa Massimo, una domanda, ma voi Bortles lo avevate già firmato? Io mi sono perso qualcosa.
Allora, Bortles ha fatto l'altro anno.
Con l'altro anno? E quest'anno ti avevate
un contratto da un anno e poi lui ha scelto di andare a Denver.
L'aria buona.
A Denver però è in practice squad.
No, avete firmato Blake Bortles, ha appena scritto il Los Angeles Rams su Twitter.
Allora bene.
Una soddisfazione.
Ma secondo te giocherà lui o comunque giocherà quell'altro?
No, che non ricordo il cognome. McVay ha spiegato la situazione in questi termini. Giocherà Wolford.
Ecco, Wolford, scusa.
Il numero 2 sarà Bryce Perkins e Bortles Blake dovrebbe essere soltanto un
emergency
quarterback e probabilmente si allenerà in una facility separata. Proprio per evitare problemi di Covid.
Mica scemi, da questo punto di vista è un mosso intelligentissimo, ecco.
Ma del resto l'hanno già fatto tutta la stagione, infatti proprio per evitare i rischi che hanno avuto sia Cleveland con tutti i ricevitori che Denver con tutti i quarterback. Negli spogliatoi hanno formato dei gruppi eterogenei per ruolo, non c'erano tutti i ricevitori da una parte, tutte le defensive line da un'altra parte, eccetera. C'erano gruppi eterogenei sia per ruolo che per esperienza, quindi non tutti i titolari insieme, eccetera. E vabbè, ovviamente durante l'allenamento sì, però anche durante i meeting, in tutte le occasioni in cui c'era la possibilità di, chiamiamolo così, un assembramento, venivano sempre formati dei gruppi eterogenei in maniera che un qualsiasi focolaio tra qualcuno di questi gruppi non tirasse via tutto un reparto completo.
Poi la cena di Natale ha rovinato tutto e Cooper Cup.
Esatto.
E quindi insomma un bel problema per voi, ma leggevo però che anche per i Cardinals, per esempio, non è certa la presenza di Kyler Murray e credo di qualcun altro, ho letto che sono
ma io per adesso ho letto di Kyler Murray, Murray che ha una qualcosa tipo distorsione o qualcosa del genere, non hanno specificato meglio e non hanno neanche detto se giocherà o non giocherà, però diciamo che potrebbe non giocare. Dell'altro non ho sentito nulla, sinceramente.
È un macello, cioè voglio dire, l'unica cosa seria sulla quale possiamo spenderci su dei pronostici alla fine è veramente l'NFC East, perché gli dici vabbè, vince questo, vince l'altro, è dentro, per il resto è tutto un trick e ballacche.
E la situazione sì, molto complicata. Vabbè, ma allora, visto che abbiamo l'NFC East, abbiamo detto da Washington, padrone del proprio destino,
e... però gioca con, non mi ricordo chi,
Philadelphia.
No, sì. Come Anki.
Ecco, questa è bella, questa è bella.
Grazie. L'avevo preparata, cioè, ho portato il discorso qui apposta perché me l'avevo preparata.
Bravo. Dall'altra parte invece il Dallas gioca contro il New York e saranno le squadre a...
Giocano così. A New York?
Te lo dico perché ce l'ho qui. Allora, il Dallas va at New York Giants.
Al caldo, quindi.
All'una, alle 19 ora italica. Mentre invece il Dallas gioca il Sunday night. Quindi il Dallas andrà in campo già sapendo di che morte morire.
No, Dallas gioca alle 19.
Scusami, Washington, scusatemi.
Sì,
Washington
sì,
era in campo.
Li abbiamo programmati in orari diversi. Di solito fanno.
Quella di Washington l'hanno spostata ieri. L'hanno flexata ieri a Sunday night. Quindi Washington andrà in campo già sapendo cosa fare, perché in caso di pareggio, no, anche se pareggiassero, deve comunque vincere Washington. Perché
Washington mi pare che se vince è dentro.
Sì, no, voglio dire. Deve vincere Washington, cioè, ma il fatto di giocare
sa alle... cosa potrebbe succedere se perde,
ecco, se non giocare alle 2:20 di notte non gli dà nessun vantaggio da quel punto di vista, perché anche in caso di pareggio tra Giants e Cowboys loro devono comunque vincere, perché se perdono
allora fuori. A questo punto è fatto che abbiano spalsato,
esatto. Per questo hanno fatto il flex senza problemi, hai capito, mica scemi.
Tra l'altro, a proposito di orari, stiamo parlando di orari, ce ne sono 7 alle 19 e 8 alle 22 nella seconda fascia oraria.
Dovete vergognarvi, vergognarvi.
Sempre piuttosto anoma, esatto.
Dovete vergognarvi di questa cosa qua, guarda. Vergognatevi, dico solo questo.
Ma chi, noi?
Problema di status.
Comunque... La situazione dell'NFC effettivamente, oltre ad essere intricata, secondo me testimonia bene di che annata sia stata per l'NFC, perché se togliamo l'NFC East, che insomma i problemi abbiamo parlato spesso e volentieri, Green Bay, New Orleans, Seattle, Tampa Bay, Los Angeles, e ci metto anche i Bears perché sono una squadra che sta giocando particolarmente bene nelle ultime settimane. A gennaio sarà da ridere, cioè quando si scontra queste squadre, secondo me fare dei pronostici è davvero complicato, al netto che continuo a dire che Green Bay l'ha fatto vedere quello che può succedere al Lambeau Field quando poi si giocano i playoff, secondo me ha una marcia in più a livello di vantaggio, però saranno tutte sfide.
Giocava contro i Titans, non è che giocasse contro
appunto. Però sono tutte squadre che in domenica singola, secondo me, possono divertirsi, come possono schiantarsi. Cioè, davvero difficili da pronosticare, partite molto complesse da pronosticare.
Vabbè, domenica vedremo.
Se vuoi venire il giovedì a Pasquale del pronostico, cioè...
accetto l'invito.
Beh, attenzione, guarda che i nostri standard sono altissimi. Perché dopo l'ultima settimana... abbiamo alzato il livello,
allora mi sa che non entro perché sono scarsissimo,
ragazzi, ecco, hai capito, quello scarsissimo, Mauro,
hai capito, dai, arrivato perfetto. Adesso quello scarsissimo,
allora cambiamo argomento, siamo già a 50 minuti, ci stiamo facendo prendere dalla bellezza della discussione, abbiamo ancora 1, 2, 3 argomenti, dai, ce la possiamo fare. Allora, volevamo così, nella riunione di questa mattina alle 5.35 5.40, è iniziato un po' dopo questa mattina, ma va bene. Parlare,
vabbè, ma se a te non va Zoom, è chiaro che
è un casino, ragazzi. È un casino. E volevamo fare così un veloce riepilogo del finale della prima tra Dolphins e Raiders, ma non tanto sul passaggio finale di Fitzpatrick e il face mask, quindi oltre all'interferenza, alla ricezione da altre 15 yard, il calcio della vittoria di Sanders, giusto Mauro? Sanders. Sì. Ma di quello che è successo prima, perché diciamo gli ultimi due minuti hanno lasciato qualche piccolo strascico, un po' tra i tifosi dei Raiders, un po' anche dal punto di vista di gestione della partita da parte di Gruden e di applicazione regolamentare da parte di Tony Corrente, che era il referee dell'incontro. Allora, prima di così addentrarci, vi facciamo sentire un piccolo clip, un Ampex audio da parte di Marco, che può essere questa sera, ma ci teneva a partecipare alla discussione, ed ecco a voi l'Ampex.
Buonasera a tutti. Allora, premesso che quello che ha fatto Gruden ci poteva anche stare, diciamo che per colpa di una penalità evitabile e di una copertura secondaria evitabilissima, non è andato come lui voleva. Io quello che ho sottolineato anche su Twitter, insomma, è che mi sarebbe piaciuto un approccio un po' diverso a questo tipo di azioni durante anche tutto l'anno, il far vedere di voler vincere, non di non perdere, come è successo contro i Chargers in overtime, calciando invece di provare a segnare il touchdown. Stessa cosa domenica. È vero che segnando il touchdown, diciamo che i Dolphins avrebbero avuto più tempo, però avrebbero dovuto fare anche 75 yards. E poi se fai la trasformazione da due, i Dolphins possono alla peggio pareggiare e te la giochi ancora in overtime. Comunque, al di là dell'episodio in se stesso, è proprio un discorso di mentalità che quest'anno, secondo me, Gruden ha un po' mancato, ovvero giocate un po' più coraggiose per cambiare un po' la mentalità e la filosofia di questa squadra, che è troppi anni che subisce e ha anche poca fantasia. Io mi riferisco eventualmente anche ad altri allenatori che stanno provando a fare qualcosa di diverso, tipo Flores. Abbiamo visto allineamenti su field goal o su giochi stranissimi che però danno anche alla squadra la sensazione che l'allenatore le voglia provare tutte per vincere. Quindi io spererei per l'anno prossimo che Gruden faccia un pochino di ammodernamento del playbook e soprattutto cerchi di giocarsela con un po' più di coraggio, come ha fatto contro i Chiefs. Lì non c'era nient'altro da fare che quello, e l'ha fatto. In altre occasioni avrebbe dovuto farlo, invece è stato molto molto più conservativo. Quindi partita sicuramente amara, però insomma ce la siamo anche giocata. Poi vabbè, non abbiamo fatto i conti con Fitzmagic, quindi questo ovviamente ci ha penalizzato. Ha fatto 150 yard in un quarto, quindi cosa vuoi dire? La nostra difesa sappiamo che ha una debolezza incredibile, ed è anche per questo motivo che secondo me in attacco bisogna veramente tentare l'impossibile per non dover dipendere da una unit che abbiamo visto nelle ultime partite crollare verticalmente, quindi doverci affidare solo attacco. Detto questo, volevo salutare tutti quanti e soprattutto fare gli auguri di un buon 2021 e buoni playoff a chi, ahimè, ci andrà, e farò il tifo per loro, tranne
quel tranne rimasto sospeso.
Non lo so. Vorrei che si riferisse, perché i Patriots non ci sono.
Non lo so.
Si riferiva mica a me, visto che li abbiamo tutti.
Non lo so.
Se l'abbia presa male.
Comunque, il pensiero di Marco è molto chiaro, cioè il discorso di smetterla di provare a non perdere, ma pensare invece a vincere, che è un cambio di paradigma non da poco, assolutamente. Insomma, non è facile, secondo me, per un coach arrivare a cambiare così la sua mentalità. Tornando,
no, tanto più quando è un coach come Gruden, che non è, cioè, voglio dire, la sua formazione futbolistica ha qualche anno, non è che diamo del vecchio a Gruden, però rispetto a altri allenatori sicuramente più giovani ha forse un modo di vedere le cose diverso. Con tutto che io chiaramente non posso, non ho cognizione di causa che ha Marco su come è andata la stagione dei Raiders, e ci mancherebbe, però sinceramente sul finale della partita contro di noi io non me la sento di biasimare le scelte tattiche di Gruden nel come si è giocato la partita, il cronometro e tutto quanto. Cioè, probabilmente nella stessa situazione avrei fatto anch'io le stesse scelte, cercando di lasciare il meno tempo possibile agli avversari e confidando anche nella difesa, che dire, non è che aveva giocato male, anzi aveva giocato, secondo quello che diceva Marco, anche meglio che non in altre occasioni. Poi nel finale è successo quello che è successo, è d'accordo, però a livello tattico, strategico, l'inginocchiamento, la cosa del genere, io non cioè, era da avversario, era quello che temevo, cioè era la cosa che non avrei preferito, che avesse provato a giocarsela in modo da potergli fregare con la difesa. Forse aveva anche timore di questo, perché la nostra difesa è notoriamente abbastanza aggressiva, però ha deciso quello. Ripeto, io avrei fatto la stessa scelta.
Allora, le due critiche che arrivano dai tifosi, ma anche da diversi giornalisti, riguardano due azioni in particolare. La prima è quando, con un minuto e 55 sul cronometro, i Raiders giocano un terzo e uno, c'è già stato l'avviso dei due minuti, quindi non si deve più fermare il cronometro, e su questo terzo e uno Carr gioca per provocare il fuorigioco degli avversari. Fuorigioco che avviene, i Raiders guadagnano il primo down grazie a questi 5 yard di penalità, ma attenzione, il cronometro riparte allo snap. La critica in questo caso è un terzo e uno, vai con una corsa, vai con una sneak, il cronometro parte allo snap e Miami, se vuole fermarlo, deve usare un timeout, l'ultimo che gli era rimasto, se ricordo bene, sì, perché aveva giocato prima il secondo timeout. Quindi Miami si è trovato un timeout in più per fermare il tempo durante il corso dell'azione. L'altra critica è quel famoso terzo e gol sulla 1 di Miami, sulla 1 dei Dolphins, manca un minuto al termine della partita, e al posto di provare anche in questo caso una corsa centrale, una sneak o qualsiasi altra cosa, Carr decide di inginocchiarsi per permettere il field goal, cioè non giocano neanche il tentativo, vanno direttamente per il field goal. Questa è la seconda critica, che credo si leghi molto a quello, soprattutto in questa azione, a quello che diceva Marco prima, cioè dimostrare un po' più di, usiamo il termine, coraggio, giocarla per vincere la partita, poi dopo se la si perde la si perde, ma almeno ci hai provato. Mentre invece mi chiudo qui e lascio parlare voi, così posso bere un po' di tè, l'errore invece del referee Tony Corrente, che ha permesso, che ha tolto un time out invece a Miami, quando dopo il 2 minutes warning un giocatore dei Raiders, Brown, rimane per terra, Miami chiama timeout. In quel caso, visto che c'è stato l'injury del giocatore, a Miami doveva essere restituito il timeout, perché il giocatore per terra non invalidava la richiesta di timeout da parte di Miami, ecco. E comunque Corrente sarebbe dovuto andare da Flores a dire: guarda, c'è quel giocatore per terra, ma sei sicuro di voler chiamare il timeout? E Flores gli avrebbe detto di no, perché aveva ottenuto il suo scopo, perché il giocatore per terra fermava avrebbe comunque fermato il tempo. Ecco, questo per dire, però insomma lascio a voi la considerazione più su questi particolari che ho voluto ricordare ai nostri amici per far capire il contesto, sul discorso del rischiare un po' di più rispetto all'essere più conservativi, ma non partendo dal presupposto del senno di poi, perché voglio dire, adesso magari uno pensa, ma lo dite perché i Raiders hanno perso, se avessero vinto non sarebbe cambiato nulla, no, insomma un discorso un po' più generale, filosofico, che non legato al contesto.
Anche perché Marco l'ha detto riferendosi a tutta la stagione.
Esatto. Io vi dico la mia, io sul terzo e uno, sulle Miami 1, gioco una sneak, gioco una dive, magari non ti gioco il passaggio, ecco, vi dico questo, così cerco di tenere la palla il più possibile attaccata al corpo di un mio giocatore, comporta anche quello dei rischi, ma inferiore al passaggio, però l'avrei provata. Faccio 0 yard, l'azione dopo calcio. Ecco, vi ho detto la mia, a voi la parola.
No, ma soprattutto la provi perché sai che i tre punti non ti danno la sicurezza di più di una segnatura di vantaggio.
Vero, anche mentre, quello,
mentre il touchdown te lo dà, quindi hai un tentativo sulla una yard ancora e tanto vale provarci, cioè se va bene ti metti a distanza di sicurezza. Invece così, appunto, è stato molto 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 conservativo. È vero che hai tre punti,
no, ma sì, non però... sarebbe comunque stato a distanza di sicurezza perché erano sotto di uno.
Beh, non basta il field goal, però.
No, certo, non basta il field
goal. Non basta più il field goal.
Questo sì, ma non è che non erano alle due segnature.
Non c'è più Massimo. Massimo
ma andato. Scusa, non avete vinto di un punto?
Sì, perché abbiamo messo un field goal alla fine. Nel momento in cui sul terzo gol, eravamo sopra di uno. Las Vegas
ha segnato
il gol, è andata sopra di due. Nel finale noi siamo riusciti in 19 secondi a rifare il campo e a mettere un altro field goal e a tornare sopra di uno.
Sì, sì, hai ragione, perché io ho dato per scontato che il passaggio fatto che senza mentre gli stavano staccando la testa fosse andato in touchdown, invece
no,
non è
no,
touchdown.
Quindi loro sì, per uno andavano dentro, segnavano il touchdown, ma comunque avrebbero potuto, cioè non andavano a distanza di sicurezza, avrebbero sicuramente aumentato le distanze, reso il compito più difficile, certo. E tutto quanto. Ma è chiaro che Gruden ha voluto evitare alla radice il rischio di un fumble, cioè, è l'unica spiegazione.
Vabbè, quello sicuramente, che l'unica spiegazione era quella che appunto non voleva perdere.
Non voleva rischi, punto.
Non voleva rischi, però. Diciamo che anche così, anche senza la possibilità della doppia segnatura, secondo me su un terzo gol sulla una yard ci provi. Poi, non lo so, detto col senno di poi probabilmente, però io ci proverei.
Aggiungi anche me Massimo, tra quelli che ci proveranno, specie conoscendo i kicker, che è un mondo terribile.
Bravo.
Mondo pessimo, è veramente assurdo a cui affidarsi, assolutamente ci avrei provato.
E infatti una delle cose che è stata detta proprio come obiezione a questo tuo non provarci è che ok, metti il field goal, ma poi ti esponi a loro che devono fare meno strada e hanno il kicker più affidabile della Lega quest'anno, per cui in effetti poi Sanders l'ha messa, cioè non...
Ma cioè, poi la probabilità c'era una componente di fumble di... la probabilità di fumble probabilmente su a una yard e non dico magari identica, ma non così differente da quella di un kick, per quanto facile, ma comunque che quest'anno quanti ne hanno sbagliati.
Non esistono kick facili, Giorgio, non esistono, te lo assicuro.
Poi, diciamo che non sarebbe la prima volta che vediamo un fumble sulla una yard, su un end off o cosa.
Certo.
Però, ripeto, in quella situazione di tempo, in quella situazione di punteggio, secondo me è quasi obbligatorio giocartela, secondo me.
Sì, che poi è anche abbastanza emblematico delle ultime due stagioni dei Raiders, perché è una squadra che non riesce a finire. Quest'anno era 6-3, era 6-3, sì, era 6-3 ed è collassata, l'anno scorso era 6-4 ed è collassata. Diciamo che questo episodio, ovviamente con tutte le licenze poetiche del caso, può essere visto come il microcosmo Raiders. E poi, secondo me, più che la sconfitta in sé è che rimarrà nella memoria dei tifosi. E Gruden comunque è già il terzo anno, il primo anno è andato malissimo e ce l'aspettavano tutti, però l'anno prossimo, se finiscono ancora così, credo che un episodio come questo chi il dovere lo ricorderà quando sarà il momento di fare alcune valutazioni, perché adesso è presto e non è assolutamente a rischio panchina, però se l'anno prossimo non arrivano ai playoff immagino che chi il dovere inizierà a fare delle considerazioni sulla sua posizione per il futuro, perché gli stanno facendo la squadra che vuole.
Avete parlato del Gruden conservativo, io vi pongo una domanda rapidissima. Nella partita tra 49ers e Cardinals abbiamo visto l'esatto contrario, secondo me, e sinceramente da quel caso mi è sembrata proprio una fesseria sul momento, quando Arizona sotto di 2, 14-12, ha scelto di giocarsi alla mano e ha perso, non ce l'ha fatta, in una posizione dove calciare sarebbe stata la cosa più naturale e avrebbe permesso anche di portarsi in vantaggio. Voi cosa ne pensate in quel caso? Secondo me è l'esagerazione dall'altra parte rispetto a quella di Gruden.
quella secondo me è l'esagerazione dell'utilizzo degli analytics, perché ormai nelle situazioni di quarto down tantissimi coach fanno ricorso agli analytics e alle probabilità, e sembra una stupidaggine ma è così, e in questi ultimi anni sono aumentati molto i quarti down giocati, proprio perché si è visto che in determinati casi le probabilità di riuscita di un quarto down sono maggiori, cioè ti danno più possibilità rispetto a un field goal e cose di questo genere. Questo è, secondo me, l'utilizzo un po' troppo spregiudicato di questi analytics porta a delle situazioni come quella di Arizona, dove probabilmente sarebbe stato meglio non dare troppo peso a quello che dicevano gli analytics e prendersi i tre punti.
Intanto ti porti in vantaggio,
provare a prendersi i tre punti.
Esatto, che se riesci ti porti in vantaggio, un po' di pressione la metti anche sugli avversari.
Altri sull'argomento? Niente, silenzio. Cazzocine di Natale sotto che tiriamo ancora. E, dai, due ultime questioni prima di passare da Si Disturbo. La prima è un vostro parere sulle dure parole di J.J. Watt in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i Bengals dei suoi Texans per 37-31, un atto di accusa molto davvero duro nei confronti, ovviamente in generale, dei compagni di squadra, basato sul fatto che bisogna essere professionisti e non si può prendere sotto gamba la questione, perché poi si finisce in una stagione che lui definisce trash, quella dei Texans. E, però secondo me le parole di Watt è veramente detto proprio, come si vuol dire, a cuor leggero, cioè proprio si vedeva che aveva voglia di dire quello che ha detto, comprese due o tre parolacce bippate dalla NFL. Secondo me si possono riferire a, in generale, tante persone. Allora, l'esempio che possiamo citare al volo è quello di Dwayne Haskins, che ha buttato via, diciamo, del talento in stupidate, è stato licenziato, perché così si dice in italiano, licenziato dai Washington Redskins. Ho appena letto che ha passato il waiver wire, nessuno l'ha richiesto, quindi è ufficialmente un free agent. E ecco, volevo chiedere così un vostro pensiero. Io all'inizio avevo un'idea diversa, poi dopo ho ricontestualizzato il discorso di Watt e ritengo che queste prove devono essere una sveglia per i propri compagni di squadra. Per l'ultima partita ne parlavamo prima nel discorso di situazione playoff, ma in generale comunque sono applicabili veramente a tante persone che hanno talento, hanno avuto la fortuna di poter giocare nella NFL e l'hanno sprecato in maniera invereconda.
L'unico difetto del discorso di Watt è che doveva iniziare dicendo che lui era stato inguardabile e che si scusava. Lui giocava contro uno dei peggiori right tackle della Lega, ha fatto un take, zero sack. I Bengals hanno subito zero sack, vi do questa notizia incredibile. Poi ha fatto un tackle solo e due con assist. Cioè, ragazzi, ora giocavate contro il nulla, si sono fatti massacrare, gli altri erano assolutamente indolenti, ma lui non era presentabile. Quindi, verissimo il discorso, ha fatto bene a farlo, doveva iniziare però dicendo che lui era il primo a aver fatto schifo, che poi altri non si sono impegnati, benissimo, dillo, ma tu devi dire che sei andato in condizioni pietose, perché veramente non è accettabile. Vi dico, chi ha mai la pazienza di andarsi a vedere quella partita, vede una delle squadre peggiori in quella partita che io mi ricordi negli ultimi 10 anni. È stata una roba imbarazzante, uno spettacolo pietoso.
E questa squadra giocava contro i Texans.
Guarda, veramente, ti giuro, guarda che era. Io le guardo perché tifo quello, ma veramente. E la partita non è stata noiosa, perché alla fine facevano talmente schifo che facevano pure punti, ma non è football. Non è football, mi spiace. E quindi l'unico errore che ha fatto lui, secondo me, doveva mettere anche la croce su se stesso.
Secondo me lo stava tenendo dentro da mesi questo discorso, e probabilmente l'aveva già fatto anche in spogliatoio, e magari ne ha parlato anche con O'Brien, che non teneva accountable i giocatori, perché non trovo un termine per tradurlo. Però, se non altro, è la prima volta nella stagione dei Texans in cui vedo delle emozioni, qualcuno che ci prova, che al di fuori di Watson, che Watson non si può dire niente perché è un santo, sta facendo una stagione ai limiti da All Pro, non lanciando a nessuno, senza linea d'attacco, con Fuller dopato, con un running game che vabbè, però sinceramente non avrei neanche molto da dire. Lo capisco umanamente, perché comunque è uno che ci ha sempre messo il suo, poi domenica la sua partita sarà stata quello che è stata, però umanamente lo capisco, capisco la frustrazione.
Secondo me è un messaggio che, se estrapolato, se preso in valore assoluto, diventa molto più interessante per quello che vuole, che può trasmettere, nel senso che proprio Haskins è il caso di giocatore che rischia di sprecare il talento, sia poco o tanto, è comunque talento per giocare in una lega dove abbiamo visto quest'anno, secondo me, quanto difficile è starci, perché con tutte le assenze che ci sono state, tante squadre, tantissime squadre, penso ai 49ers di metà stagione, penso ai miei Vikings dell'ultimo periodo, penso agli stessi Patriots di cui abbiamo parlato prima, hanno bisogno di talento, perché di talento non è che ce ne sia infinito per giocare a football dei professionisti negli Stati Uniti, e vederlo sprecato fa veramente arrabbiare, perché poi si capisce come basti poco per buttarlo via, basta poco per buttarlo via, come è successo a Haskins. Abbiamo visto quello che sta succedendo a Josh Gordon per altri motivi altrettanto gravi, e quindi quello che ha detto, secondo me, ci ricollega anche a un argomento che abbiamo toccato spesso quest'anno, ovvero legato al tanking, che non esiste, l'abbiamo definito, l'abbiamo detto e ridetto, a maggior ragione perché stiamo parlando di professionisti che hanno il dovere di impegnarsi e di dimostrarlo ogni domenica, altrimenti esci dalla Lega. Ma è una cosa che, oltre alle parole di Watt, secondo me è evidente, cioè se non lo dimostri ogni domenica che sei un professionista e che ci puoi restare, inevitabilmente ci esci. Dopo nasce dall'amarezza di una situazione molto complicata, che secondo me tra l'altro non è l'unica nella Lega, però preso in valore assoluto dalla testimonia quanto sia difficile, quanto sia importante essere sempre al perfetti, a puntino per poter giocare in NFL.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
Sì, questo è il mio cane che ringhia sotto, scusate.
Ecco.
No, comunque mi dispiace tanto per JJ Watt e Deshaun Watson. Magari volevo aggiungere giusto quello che ha detto Giorgio, che può darsi che in quella clip non ha fatto mia colpa, ma magari era proprio la parte con cui ha iniziato la conferenza stampa, quindi magari è andata così, altrimenti avrebbe ragione Giorgio a farlo notare. Però mi sembra che i Texans non si... e per Texas intendo dirigenza, non si meritino due leader come quelli che hanno, e che comunque in modo o nell'altro hanno tirato avanti la carretta in questi anni, hanno nascosto i limiti di altri, e evidentemente almeno JJ Watt, non so per Watson, si sono un po' stancati della situazione. Vedremo, perché comunque è anche vero quello che dice Giorgio, che JJ Watt comunque non è più il giocatore nemmeno dell'anno scorso, sembra essere entrato un pochino in una fase di declino. Però non escluderei magari che, se la situazione dovesse farsi troppo tossica a Houston, possa decidere di guadagnare magari un pochino meno, ma andare a inseguire un anello. Vedremo.
Sì, bisogna dire che ha pagato anche tanto dal punto di vista fisico.
Chi?
Watt? Sì.
Assolutamente sì.
Watt sta a Houston come Breeze sta a New Orleans, cioè sono due personaggi che hanno dato alla società, nel senso alla franchigia, ma anche alla città, molto di più di quello che è lecito attendersi da un professionista che gioca a football. Poi entrambi si sono trovati in una città in una situazione drammatica, due uragani e tutto quanto, però nessuno gli aveva ordinato, cioè non c'è stato un dottore che gli ha ordinato di comportarsi in quel modo, sia Breeze che Watt, cioè hanno un legame con le proprie città che va al di là di quello di un giocatore di football, ed è per questo che il discorso di Watt secondo me è particolarmente significativo e credo anch'io che, cioè io vorrei aver visto tutta la conferenza stampa dall'inizio alla fine per capire se Watt ha poi criticato anche se stesso come il personaggio come lo conosciamo, mi sembra che possa aver fatto, ma lasciamo perdere, poi si evince la mia adorazione che ho per JJ, forse uno dei pochi giocatori non Dolphins dei quali mi comprerei una maglia. Secondo me quello che in Italia si chiama un discorso da capitano, cioè era veramente una cosa detta da un leader a tutti quanti gli altri. È stato duro, è stato sferzante, non ha puntato il dito contro nessuno, doveva, non doveva, ci sono pareri diversi. Secondo me non doveva, è la società che deve fare queste cose, non è un giocatore, non sono io giocatore che devo mettermi sopra gli altri giocatori per giudicare direttamente qualcuno, specialmente non di fronte ai media, non in conferenza stampa. Nello spogliatoio siamo abbastanza sicuri che saranno volati stracci, perché nello spogliatoio sono le cose che succede ed è giusto che succedano, ma di fronte a tutti quanti chi è la faccia è chiamato a mettercela. Sono state parole dure, sono state giuste, e poi la società farà quello che riterrà giusto, ammesso e non concesso che in questo momento a Houston ci sia una società, ed è quella forse la parte peggiore.
Perfetto, dai, allora una piccola chicca statistica prima di passare da disturbo che riguardano i running back, e quindi lascio la parola a Massimo per raccontarci questi un record e un traguardo raggiunto in domenica in week 16.
Sì, tra l'altro appunto in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, anche forse un po' di più, abbiamo sempre continuato a dire che il ruolo del running back è sempre meno importante, si corre sempre meno, l'NFL è una lega pass happy e tutto quanto, e addirittura ad inizio stagione, quando parlavamo dei record più difficili da battere, avevamo messo un record che durava 91 anni, che era quello di Ernie Nevers, stabilito nel 1929, che aveva segnato 6 touchdown su corsa in una partita. Ebbene, Alvin Kamara ha segnato 6 touchdown su corsa in una partita, e potevano anche essere 7.
Massimo, prego, come se non fosse senza disturbo.
No, potevano essere 7, non tanto per l'avversario, ma per Sean Payton... Se Sean Payton non avesse avuto l'idea di tirarlo fuori quando erano sulle 3-4 yard e mettere dentro Taysom Hill. E tra l'altro c'era anche la possibilità di oltre a fargli battere quel record, di fargli eguagliare o battere il record di Ernie Nevers, che in quella partita in cui segnò i 6 touchdown su corsa, che era il derby di Chicago fra Chicago Cardinals e Chicago Bears del 1929, Nevers segnò anche i 4 extra point su calcio, e quindi segnò 40 punti. Sarebbero bastate magari un paio di trasformazioni da 2, ovvio un po' più difficile, per carità, però
se no poteva fargli calciare gli extra point,
cioè, ecco. No, visto l'eccezionalità del momento, poteva starci anche che sarebbe riuscito a fare anche queste due trasformazioni. Tra l'altro i 6 touchdown in una partita ha eguagliato il record di Ernie Nevers, perché sono tutti su corsa, ma ci sono stati poi anche Dub Jones, Cleveland Browns nel 51, e Gale Sayers, Chicago Bears nel 65, che hanno segnato 6 touchdown in una partita, però loro hanno segnato in un misto di corse e passaggi, e anche qualcuno su ritorno. Comunque, insomma, 6 touchdown in una partita, comunque segnati. Se nei 100 anni dell'NFL soltanto in 3 sono riusciti a farlo, vuol dire che non è una cosa tanto semplice. Il secondo record, sempre su corsa, che sì, come giustamente ha detto Giovanni, non è un record ma è un traguardo, e che è quello raggiunto da Frank Gore, che ha raggiunto le 16.000 yard corse in carriera ed è al terzo posto dietro due mostri sacri come Walter Payton al secondo posto con 16.726, Frank Gore ha 16.000 precise, e al primo posto c'è Emmitt Smith di Dallas Cowboys con 18.355. Bisogna dire che un traguardo veramente importante per Frank Gore, per la sua carriera che qualche anno fa sembrava destinata a interrompersi, è un traguardo che parla molto delle qualità di questo running back.
Tutti vogliono bene a Frank, inutile, tutti.
Franchino.
Va bene, dai, abbiamo tre domande e tre risposte veloci per Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Saremo bravi a fare tutto in al massimo 8 minuti per stare nell'ora e mezza. Davide ci chiede, la tattica di inserire spesso Fitzpatrick nei minuti finali da parte dei Dolphins potrebbe diventare una strategia diffusa per il football del futuro anche in altre squadre o è solo un episodio contingente? Mauro, dai, che roba tua.
Ma allora, intanto precisiamo, non è che l'ho inserito spesso, è successo due volte, contro Denver e contro i Raiders, e tutte e due, perché in quel momento, in quelle circostanze, Fitzpatrick dava le possibilità maggiori di vincere la partita, appunto, cioè non è che è successo spesso. Poi, il fatto che si parli in più posti della 2QB strategy vuol dire che in certi versi, per certi modi, è già una strategia, nel senso che è già una cosa che esiste, di cui si parla. Che sia diffusa dipende da tante cose. Intanto dipende dal fatto di avere i quarterback giusti, nel senso che devono essere le persone giuste. E poi non è tanto praticata, soprattutto perché il lavoro del quarterback è diverso da quello degli altri giocatori, cioè non, è un ruolo che si presta molto meno all'essere tirato dentro, messo fuori, tirato dentro, messo fuori, per la cosiddetta faccenda del prendere il ritmo, cioè è un ruolo che è talmente particolare, talmente decisivo, per il quale le sostituzioni al volo non sono proprio così talvolta anche indicate. Nel baseball non è che il lanciatore viene cambiato più volte nel corso di una partita, e quando cambia esce e non torna più dentro. Per cui è difficile, sì, potrebbe anche succedere nelle condizioni giuste, ma il fatto che succeda così poco, insomma, vuol dire molto.
Okay, perfetto. Fabio, dai, Alberto, rispondi te a Fabio. Siete il general manager dei Falcons, senza offesa, scrive Fabio, e vi offrono un primo, un secondo giro più un altro giro altro per uno tra Ryan Ridley o Julio Jones. Quale dei tre gli date, oppure rifiutate del tutto la trade?
Cos'è che avevamo detto? Un primo,
un secondo più un altro giro alto.
Cioè, mi metto la mano sul cuore, piango tanto, gli do Julio Jones, cioè, per un ricevitore di 32 anni un primo, un secondo giro, ma c'è, cioè, circonvenzione di incapace, sarebbe a livelli. Cioè, vorrei sapere chi è Bill O'Brien, probabilmente il GM, che mi propone una roba del genere. Sarebbe più interessante escludere Julio e parlare
Bill di O'Brien. Te le darebbe anche i due anni successivi.
Sì, probabilmente sì. Però dicevo, sarebbe più interessante togliere Julio dall'equazione, perché in quel caso hai un quarterback su via del tramonto e un ricevitore che secondo me l'anno prossimo esploderà definitivamente, però è già al momento tra i 10 più forti dell'NFL per quanto mi riguarda. Non lo so, è comunque fantamercato, però in quel caso credo che darei via comunque Ryan, magari visto che il GM è così di manica larga, faccio il pacchetto Ryan-Julio, mi porto a casa due primi e due secondi e provo a costruire per il futuro, perché non lo so, non la vedo come una squadra pronta da subito, però dipende da tante cose, dipende anche dal mio allenatore e da tanti altri fattori, però comunque una bella riflessione che ci ha proposto il nostro amico.
Domanda di Alberto, qui chi vuole rispondere risponda. Per chi segue i Chiefs, l'offensive line, parla di domenica, è stata sempre così vichinga in pass protection.
E oggi grazie ragazzi.
Contro...
No, ma intende coi baffi, coi baffoni lunghi.
Esatto, i baffoni con le corna. Esatto. Contro i Ravens, Mahomes era stato sotto pressione costante, ma l'aveva gestita alla grande. Le sue difficoltà contro i Falcons sono dovute più alla pressione della linea o invece alla secondaria di Atlanta che gli ha tolto delle opzioni?
Brevissimamente, direttore, perché l'ho guardata nel pomeriggio, mi hanno guardicchiato qualcosa. Ma le cose sono due. A, Mahomes ha giocato con la sigaretta in bocca, cioè proprio basso
come,
livello di concentrazione.
Come il kicker delle riserve.
Sì, esatto, esattamente. E B, la difesa dei Falcons ha giocato come la difesa di un allenatore che sa che a fine anno non verrà confermata, però in un senso positivo, nel senso che hanno fatto delle cose scriteriate. Parlo di blitz in cui si sceglieva arbitrariamente di lasciare da solo Tyreek Hill, e solo perché Mahomes non l'ha visto non ha segnato, nel senso di occasioni così ne ho viste parecchie, quindi secondo me il succo del discorso è che c'è stato questo connubio di fattori. Però sono d'accordo con chi ha fatto la domanda che la linea di Browns è abbastanza, dei Chiefs è abbastanza vichinga ultimamente, con tutto l'affetto per Ale.
Ci sei diventati, vedi Ale, ci sei diventati metro
l'unità
di
misura dello schifo,
cioè
andiamo bene. Esatto. E la linea difensiva dopo i 6 touchdown della settimana scorsa, direi che pure lei
Beh, qualcosa rimane di questa stagione, dai, mettila così, guarda il lato positivo, insomma le dura. Perfetto, abbiamo chiuso con le domande di Ask Disturbo. Piccolo riepilogo dei nostri podcast sparsi per il mondo: è già online Cool Bueno, oggi è andato online Parpo Valhalla. Domani, cioè mercoledì, per chi ci ascolta mercoledì sera alle 21:30 il pronostico, perché a Capodanno saremo tutti in piazza a festeggiare, ovviamente come tutta l'Italia, quindi anticipiamo a mercoledì sera sempre alle 21:30. Giovedì è il giorno di drive che vede la sfida tra i Texans e i Titans, quindi abbiamo questa partita a chiudere la nostra regular season, ma il podcast continuerà anche nei playoff. Poi abbiamo anche The Bootleg. Emanuele non c'è questa sera perché sta facendo le 25.000 ore di ritorno dal Texas, però giovedì sarete online regolarmente, giusto Alberto?
Sì.
Ok, perfetto, perché Emo mi ha detto no, non ce la faccio.
Con un ospite speciale, tra l'altro.
Ottimo, bello, ottimo, quindi...
Non mi diciamo niente.
No, sorpresa. The Bootleg giovedì insieme a The Drive. E venerdì, scusate, il college football. Questa è la nostra settimana in audio per chi ci vuole ascoltare su The Cutting Edge, che ci ospita con tanto amore e tanto ardore. Chiudiamo quest'ultima puntata del 2020, quindi innanzitutto tanti auguri di buon anno, e forse la cosa di cui c'è più bisogno in questo momento, che arrivi davvero un anno migliore di questo tragico 2020, e davvero auguro di cuore da parte mia e di tutte le persone che insieme a me vi fanno compagnia per quest'ora e mezza una volta a settimana durante la stagione, e poi dopo si vedrà cosa avremo voglia di fare. E quindi grazie a tutti quelli che ci ascoltano in diretta, grazie a tutti quelli che ci ascoltano in via podcast, grazie a tutti quelli che hanno acquistato il nostro libro, tantissimi, davvero non ci aspettavamo un risultato del genere. Il libro è ancora lì, quindi se non l'avete ancora acquistato potete prenderlo. Adesso ho visto che Amazon ha anche abbassato il costo dell'edizione cartacea di 2 euro, quindi se volete approfittare di questo sconto offerto unilateralmente da Amazon, noi non c'entriamo nulla, quindi è lì a vostra disposizione. Amichetti che vi fate compagnia, quindi Mauro, Giorgio, Alberto, Mattia, Massimo, Alessandro, buon anno
anche a lei direttore e a tutti buon i nostri anno. Ascoltatori
aggiungiamo anche Marco e Emanuele, che questa sera non ci sono,
ma anche no Ma, ma anche sì, dai.
Dai, dai, non fare così.
Dai, fine anno.
Ecco, anche sì.
Per quello. E niente, insomma, davvero tanti auguri a tutti e così avete un'altra occasione per ascoltarvi un bel minuto e mezzo della più bella canzone del 2020. Mi sono appena arrivate le rilevazioni AudiWeb. Siamo l'MP3 più ascoltato durante il periodo natalizio, anche molto di più della canzone natale del DJ. Una cosa che ci ha sorpreso tanto e anche per questo non possiamo che ringraziarvi. All'anno prossimo, ciao ciao. Connettiti ad Addle e il football c'è già.
Happy Addle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Addle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare e tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare,
connettiti ad Addle, il football c'è già. Happy Christmas to you.